Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso.
18.38, buonasera, buon giovedì, buon fin giovedì ormai. Da Paolo Papili, Stefano Fera e Cristian Camilletti per l'odierna puntata di Punto Biancorosso. Ciao Cristian.
Buonasera, buonasera a te Paolo, buonasera ai nostri radioascoltatori.
Che possono scriverci al 334 35 20 488 sms e whatsapp, la mail diretta a @radiotua.it. Abbiamo raccolto il testimone, raccolto il microfono a Gino e la sua buona musica, Gino dei Charlie Rock, che ogni giovedì ci fa tanta compagnia. Arrivano subito i vostri saluti e noi ne approfittiamo per salutare appunto Gino dei Charlie, oltre a Serenella del Bar dello Stadio, Luciano 2, che è ritornato finalmente alla partita e ci ha fatto proprio sapere attraverso la nostra linea SMS di essersi divertito, ha ritrovato un clima diverso. E proprio da qui vorremmo ripartire, Cristian, l'hai sottolineato anche tu, visto che è stato latitante in Brasile negli ultimi tempi.
Latitante in Brasile c'è qualcun altro in questo momento, quindi lasciamo perdere.
Però l'hai notata anche tu questa cosa, quindi chi per la prima volta è venuto allo stadio domenica scorsa, sì, ha potuto notare, no, un cambiamento.
C'è stata veramente una bella atmosfera, ho trovato tutt'altro clima allo stadio del Conero, insomma ci voleva anche poco, visto la stagione dell'anno scorso e tutto quello che abbiamo dovuto passare, però non era neanche facile ricostruire un ambiente, già che la tifoseria era già passata solo pochi anni fa nuovamente sull'orlo di un fallimento, e questa volta pensavamo un po' che era un po' più difficile ricostruire il tutto, invece poi a quanto pare è stato più facile di quello che ci si potesse aspettare.
Salutiamo anche Fausto, Carlo di Sant'Angelo, Nando del Tavernelle, Giorgio di Camerano, tutti i nostri fedelissimi radioascoltatori. Ricordo la linea SMS 334 35 20 488, SMS e WhatsApp diretta @radiotua.it per pensieri più lunghi, le frequenze 98.500, 92.2, ma naturalmente potete seguirci in streaming audio, streaming video, www.radiotua.com. Questi sono i nostri punti di contatto, i nostri canali per seguirci, per stare in compagnia. Abbiamo una scaletta piuttosto ricca, piuttosto corposa. L'Ancona torna a prepararsi questa sera dopo il giorno di pausa che ha concesso ieri in occasione della prima festa. Ce ne saranno molte da qui in avanti, ma siamo entrati ormai nel clima, perché manca pochissimo alla fine dell'anno, no? Se uno sfoglia il calendario, l'Ancona che si preparerà proprio in questi momenti in vista del match di domenica. Fischio d'inizio 14.30, c'è l'ufficialità perché abbiamo appunto letto pochi istanti fa sulla pagina Facebook dell'Anconitana la conferma del posticipo della gara con la selezione dello stadio che si disputerà allo stadio, che sarà allo stadio Diana di Osimo. Non è anche qui una novità, avevamo ampiamente annunciato perché le due società erano già d'accordo, però potete darvi da fare fin da subito, l'avete già fatto comprare i biglietti in prevendita. Potete far riferimento alla tabaccheria Lo Scarabocchio di via Guazzatore 140 ad Osimo, al Life Bar di via Ancona 118 all'Aspio di Osimo, la prevendita è fino a domenica alle ore 12 per il Life Bar di via Ancona 118 all'Aspio, la tabaccheria Caimi di via della Loggia 38, e qui siamo in Ancona, zona Teatro delle Muse per chi avesse qualche dubbio, all'Island Caffè di via Tronto 4, che ormai è diventato un punto di riferimento per i biglietti e quant'altro, si trova le Torrette di Ancona, il Camiciaio a di via Macerata 2 Ancona, zona Piano San Lazzaro. I tagliandi costano 6 euro se acquistati in prevendita, 8 euro il giorno della partita, gli under 14 entrano gratis. A proposito di biglietti, vediamo il nostro ascoltatore, carissimo amico Paolo Giuliante, che ci mostra via WhatsApp i due biglietti venduti ad Osimo per la partita di San Biagio Anconitana. Lui si è dato già da fare con largo anticipo, addirittura ieri, se ricordo bene. Prima del break pubblicitario andremo a introdurre subito l'argomento principale della serata, perché stamattina il Corriere Adriatico titolava così nella sua pagina: dopo tante polemiche finisce l'era di Sosteniamo l'Ancona. Ieri sera si è sciolta ufficialmente l'associazione dei tifosi e Biecar si legge tanti errori anche in buona fede. E come non dare subito spazio e microfono a Stefano Fera, che ieri è stato testimone, che ha partecipato a questo evento che si è tenuto in un noto ristorante della città. Stefano, buonasera.
Buonasera, buonasera, buonasera.
Che clima c'era? Raccontaci un po' di sfaccettature, poi entriamo magari con le nostre considerazioni su questa pagina affascinante, comunque per l'idea che ha durato 7 anni, tra alti e bassi, e naturalmente poi c'è stato il problema grosso, principale, iniziato 2 anni fa dalla fase gestionale che ci ha accompagnato poi, come ben sappiamo.
Ma come per tante altre cose che sono capitate nella vita, spesso e volentieri non è il progetto che fallisce, ma è l'uomo che fallisce. Io direi che anche in questo caso non è il progetto iniziale di Sosteniamo l'Ancona che è fallito. È fallito la realizzazione da parte di alcune persone che dovevano poi metterlo in pratica. Quindi questo è essenziale. Per quello che riguarda, come dici tu, il clima, niente, era solamente una chiusura, perché già a dicembre, anzi a ottobre-dicembre dello scorso anno, quando era stata riprogettata, ricreata dopo una votazione, la nuova direzione di Sosteniamo l'Ancona, quella nata appunto in quel periodo, aveva solo un compito, quello di salvare i marchi, metterli in sicurezza, e una volta fatto quello poteva tranquillamente sciogliersi. Perché dicevamo e avevamo insistito così tanto anche da questi microfoni su questo progetto di salvare i marchi? Perché il rischio molto alto che fossero caduti nel calderone di un ipotetico fallimento, perché ancora è un qualcosa che potrebbe essere dietro l'angolo, dell'Ancona 1905, il rischio insomma c'era alto, quindi non sembrava, dopo le batoste prese dai tifosi, che anche il rischio di trovarsi magari di nuovo i marchi così faticosamente acquistati da Marinelli in qualche isolotto sperduto oltre oceano, magari, o un Bruxelles, un Lussemburgo come l'ultima volta, insomma, poteva essere una cosa che avremmo potuto rivedere. Mentre così abbiamo fatto quello che dovevamo fare.
Ho letto con molta attenzione, ho ascoltato anche con molta attenzione le parole spese dagli interlocutori che si sono avvicendati in questo lungo cammino durato appunto 7 anni esattamente dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie B sotto la guida Petocchi, e molti mi hanno detto: ma guarda Paolo, che noi abbiamo fatto degli errori in buona fede, li abbiamo commessi, non potrebbe essere diversamente, però ci spiace che siamo in qualche maniera accusati, ed è rimarcato solamente tutto il marcio che c'è stato nell'ultimo periodo, quanto invece qualcosa di buono abbiamo fatto. Io comprendo questo discorso.
Ma io direi che molto è stato fatto. Adesso non è ancora tempo di dire le cose fatte bene, però sicuramente una prima società gestita dai tifosi che raggiunge il quarto posto in un campionato professionistico è una cosa che io credo che non avverrà mai più in Italia, proprio per quello che è successo dopo, per la mancanza di praticità probabilmente di chi gestiva in quel momento la società, la mancanza di esperienza, errori voluti oppure in buona fede, cioè qualcuno magari l'ha fatto in buona fede, qualcun altro ho dei dubbi.
Ecco, questo è il grave, no? Perché poi sempre parlando appunto e leggendo le dichiarazioni di Andrea Biecar, quando dice in un passaggio, si legge, non so se avete avuto la possibilità di leggere pagina 44 del Corriere Adriatico questa mattina, Biecar sottolinea che c'era una divisione interna, due anime, un gruppo era per la trasparenza, il voler uscire allo scoperto raccontando alla città tutto quello che stava accadendo e quindi sottolineare i problemi, un'altra invece ha preferito seppellire tutto, andare avanti per una strada che poi ha portato dove ha portato. Insomma, qui parliamo di un errore madornale, no?
Ma
proprio
la trasparenza,
come
che...
scopo dell'associazione.
Ma la trasparenza, quella che noi qui abbiamo sempre condannato, la mancanza di trasparenza, quando ci siamo arrabbiati per varie scelte che aveva fatto, sosteniamo, nel momento in cui ha iniziato a gestire la società di calcio. Prima di tutto il fatto di aver accettato di gestire una società di calcio non avendo figure professionali al suo interno per poterlo fare. Questo noi l'abbiamo sempre criticato. Abbiamo criticato poi tutto quello che è venuto dopo, appunto la mancanza di trasparenza, il silenzio stampa, vi ricordate il silenzio stampa? Sì, sì. Una società dei tifosi che fa il silenzio stampa nei confronti dei tifosi.
Ecco, già, ma secondo te...
Già la prendere a calci nel sedere, insomma, chi è che ha
Stefano,
fatto una cosa del genere?
Qualcuno all'interno all'improvviso si è sentito fenomeno?
Dio in terra? Diciamo le cose come stanno, Dio in terra. Se ti ricordi, noi Dopo poco li abbiamo incontrati, li abbiamo incontrati qui in radio, li abbiamo incontrati al campo. C'era qualcuno che volava basso, c'era qualcuno che praticamente stava con i palloncini legati con l'elio e volava, stava volando, cioè non era più, secondo me, controllabile. E allora lì, altro errore che ha fatto l'associazione è stata quella di in quel momento non gridare, non lanciare segnali di allarme, ed erano segnali di allarme veramente importanti proprio per la gestione nostra, gestione dei tifosi. C'era qualcosa che non andava.
Errore, secondo me, pacchiano, quello di affidare la conduzione di una società a David Miani. Perché poi è vero che in quel momento all'interno dell'associazione era l'unico che poteva ricoprire questo ruolo, mettendo da parte ruoli, impegni non però insomma non è possibile poi aver dato tutti questi poteri a una figura che su questo settore non aveva assolutamente esperienza e che se l'ha maturata male in corso d'opera.
Sì, questa può essere una disamina pura. Però non è solo, mi sento di dire che non è solo costata colpa di Davide Miani. Non è solo Davide Miani, cioè il crollo del progetto non è imputabile solamente a una persona. Sicuramente non a una persona.
Sì, però gli altri, se hanno sbagliato, non sono stati comunque in grado di bloccare quello che stava accadendo.
Appunto, dico, non è un problema solo di una persona, perché il problema è riconducibile a più persone che dovevano stoppare chi in quel momento era al comando.
Ma perché non l'hanno fatto, secondo me?
Non lo so, questo bisognerebbe chiederlo a loro, perché non...
Che poi non viene mai fuori questa cosa, non viene mai fuori.
Non è stato fatto. Dopo qualcuno si è allontanato quando ha visto le brutte acque, qualcun altro è rimasto e ci ha messo la faccia.
E il peso dell'associazione non c'è stato quando doveva farsi sentire, ma forse come organo di controllo, no?
Esatto, è mancato il controllo, no? Parliamo proprio di quello, ma anche la divisione. Ricordiamoci che l'associazione a questo punto aveva un corpo, poi è stata creata la fondazione, poi c'era la parte calcistica, quindi l'OS ancora 1905 proprio intesa come squadra di calcio, quindi tre anime e ognuna a un certo punto l'impressione che si è avuto dall'esterno che stesse andando per i cavoli suoi. Ogni anima andava per conto suo e non più all'unisono, e non c'era più appunto chi aveva la funzione di controllo.
334 3520 488 SMS.
Io rimango WhatsApp. Sempre dalla mia idea: non è un progetto che è fallito, ma l'hanno fatto fallire gli uomini, perché il progetto di per sé era un progetto in cui io ancora credo nel progetto iniziale di Sosteniamo l'Ancona, non nella gestione di una società di calcio, perché come ci insegnano la storia recente e del passato, la società di calcio ha bisogno di liquidità, ha bisogno di soldi, non di chiacchiere, né di bonifici che devono arrivare dal Turkmenistan o la panacea, ha bisogno di soldi. Quindi non puoi gestire una cosa con senza una lira, senza un euro, non è possibile.
Questo è vero, quello che dici tu Stefano è verissimo, tanto che io ricordo bene che proprio a questi microfoni, quando parlavamo con l'amministratore delegato, ci diceva, quando gli contestavamo il discorso degli sponsor, lui diceva: ma io preferisco sempre meglio lo sponsor che ci mette 2-3 mila euro invece che quello che ce ne mette 10 o 15 perché è vero appassionato. E io ricordo bene che dicevo: ma se andiamo avanti così non andiamo da nessuna parte, perché già è difficile incontrare liquidità, con gli sponsor piccoli non vai da nessuna parte. Invece qua ci contestavano che noi volevamo dare addosso e che invece il progetto era quello che addirittura non era soltanto
no,
pensare.
No, ma lì già tu hai fatto un passaggio ulteriore, perché tu sei arrivato già nella seconda parte. Ricordiamoci che nel momento in cui è stata accettata l'offerta, sì, e ribadiamo chi cavolo gliel'ha fatto fare, certo, accettare, certo, quell'offerta, comunque partivi in teoria con quasi 1,5 milioni, 1,7 milioni.
C'era un attivo.
No, lascia perdere l'attivo. C'era un accordo di sponsorizzazione tra quello che continuava a inserire Marinelli e altri sponsor garantiti in quel momento da Marinelli e da chi aveva proposto questo passaggio a Sosteniamo l'Ancona. c'era un budget da gestire da 1,5 milioni, 1,7 milioni. Poi, per varie situazioni, questo budget un po' non è stato rispettato perché non sono entrati tutti quei soldi. In più, la inesperienza, l'abbiamo detto prima, l'inesperienza di chi era al comando della struttura ha fatto sì che poi non bastasse. Quello che è arrivato non è bastato per completarlo. Però, per giusto, perché noi dobbiamo fare chiarezza, no? Almeno per quello che ci riguarda. Lì è stato contestato e montato un caso nel momento in cui si è chiusa la prima gestione, sosteniamo, per un passivo di 250.000 euro.
Bene.
Ed è stato montato un caso dalla stampa, è stato fatto un battage enorme. Poi in mezzo c'è la vendita. C'è la vendita a un Ranieri, cioè a quel punto sosteniamo è sparita, perché è uscita fisicamente dalla gestione. C'è stata la vendita a Ranieri che si chiusa con 1,5 milioni, 1,7 milioni di passivo.
Sì.
Ecco, cioè ci sono altre responsabilità,
certo,
in mezzo. Chi ha firmato e ha dato la possibilità a questo personaggio di entrare. Adesso noi ieri abbiamo scherzato su Zundas lì e affini, ma in mezzo c'è stato un qualcosa che ha permesso di dare le mani a questo. Diversamente, se sosteniamo avesse gridato e avesse detto chiaramente non abbiamo i soldi per la nuova stagione, la piazza sarebbe arrabbiata, però avresti potuto fare una squadra con giovani, con quel budget che sicuro che avevi in entrata, e avevi il tempo per cercare di fare questa benedetta vendita a qualcuno di interessante, di qualcuno di serio.
Sì, se non ricordo male, però, Stefano, questo è stato fatto nel mese aprile-maggio, credo che era, che già l'amministratore Dalmiani gridò un po' all'allarme, dicendo che non c'era liquidità per la stagione successiva e si rischiava di fare una squadra piena zeppa di ragazzetti 97, 98, 99, tanto che si parlava di Vincenzo Esposito come allenatore della prima squadra, che lui che stava allenando la settore giovanile.
Carmine Esposito,
no, Vincenzo Esposito, scusa.
Ma che tu avevi la coperta corta, non era di marzo, era di dicembre.
Arrivava già da prima, chiaramente.
Era da dicembre.
Quando noi contestavamo
quando c'è stato
là,
il bilancio di previsione che è stato sforato, il bilancio di previsione, perché? Perché tante voci sono uscite fuori
ed è lì, Stefano,
lateralmente, perché diciamo, allora, giusto così, no, giusto per buttare delle cifre e delle situazioni, nel bilancio di previsione affitti e pranzi c'erano e non c'erano, perché le anime erano già divise, quindi c'era chi aveva fatto il contratto e chi ha firmato quel contratto, ma non ha comunicato a chi doveva poi fare il bilancio che c'erano delle voci esterne. E dall'altra parte c'era una situazione particolare, perché nel primo periodo lo stesso giocatore magari era a pranzo in un locale convenzionato con la vecchia proprietà e poi invece la nuova proprietà si è trovata a pagare tutti quei pranzi che invece non erano stati conteggiati, e lo stesso discorso vale per qualcuno dove è stato trattato l'ingaggio ma poi gli è stato inserito dentro l'abitazione. E sono errori gravi. Sono errori, certo, gravi che ti portano poi a fare dei buchi. Però dico, io rimango, prima parte, i primi anni sosteniamo che controlla, sosteniamo che fa da trade union tra i tifosi, la società e l'amministrazione comunale.
E quello era il vero ruolo per cui nasceva
quello
Sosteniamo.
Quello era il progetto di Sosteniamo, che io ancora sono convinto che è un progetto valido. Poi, per tutto il resto, errori, errori, errori.
Allora, in attesa di collegarci con il nostro primo ospite, intanto vi ricordo il numero per interagire con noi, 334 35 20 488, sms e whatsapp. Abbiamo già diversi pareri, diverse opinioni, ma continuando a proseguire su questo argomento, resta da capire cosa avrebbe fatto Marinelli se Sosteniamo ancora non avesse accettato, perché secondo me se ne sarebbe andato via comunque, anzi dirò di più. Secondo me, ai tempi, Marinelli, proprio perché non aveva trovato nessuno come ancora di salvezza, ha mandato avanti Marcaccio, rifilando questo pacco a dei sognatori, chiamiamoli così, dei pazzi innamorati dei colori biancorossi, dei pazzi e basta, no? che non dovevano accettare minimamente questo tipo di situazione di affare senza la presenza di Sandro Marcacci.
Sarebbe da capire, Paolo, cosa è passato nella testa appunto in quel momento. Probabilmente si sentivano sicuri di loro stessi? Non lo so, o forse non si sarebbero mai aspettati di arrivare a un epilogo del genere.
E poi, cosa sarebbe accaduto se non, la società non avesse aperto Ranieri? Ma probabilmente è stato aperto Ranieri perché c'era fretta, era subentrata la frenesia di vendere per forza, la città chiedeva
probabile,
questo.
Probabile.
E poi arriviamo ad ottobre, quindi con l'arrivo di Mastropietro, tanto per ripercorrere un po' le tappe più rappresentative della vicenda, quando ormai sosteniamo l'Ancona in pratica non esiste più. All'interno della società il 2% non esiste più ed ecco che il tramonto è stato inevitabile. Questo per ripercorrere un po' le tappe.
Eh sì, direi che è detto tutto. La prima cessione, quella a Ranieri, è proprio, secondo me,
c'è di Ranieri perché
causa della fretta, la paura di non avere una squadra all'altezza del campionato, quindi non avendo la liquidità ti ritrovi in fretta e furia a trovare un primo acquirente. Si è presentato lui.
Si è presentato il padre, secondo me, che godeva di una...
Aveva un nome.
Che godeva un nome. Di un'immagine leggermente diversa del figlio, che poi ricordo, abbiamo visto tutti e conosciuto,
Paolo,
purtroppo.
Le dichiarazioni di quei mesi, di quelle settimane lì. A chi chiedevi? La famiglia Ranieri? Tutti ti rispondevano: all'Ancona, con la famiglia Ranieri, ha il futuro garantito per i prossimi anni.
Sì, sì.
Luminosi. Chiunque era all'interno della società ti rispondeva così. Sì, Luminosi? Dove? Bisogna vedere in quale categorie.
Ma in quel momento fu osannato, anche perché fece il suo colpo di teatro portando un personaggio che gli spianò la strada.
Ma lì siamo rimasti tutti ingannati, perché il primo Ranieri che si presenta dava un'altra impressione, esatto, di una persona seria, persona che ci teneva, e quando ti si presenta con Fabio Brini, la piazza si innamora.
Tanto per dire, no? Allora, dobbiamo fare una valutazione un po' più attenta. Uno dice, ok, arriva Fabio Brini e quindi io sto più tranquillo. Se non fosse arrivato Fabio Brini, ci saremmo domandati tutti perché un allenatore come Giovanni Cornacchini, che aveva fatto bene fino a quel momento, che poteva contare su un gruppo che gli stava dietro, aveva altri 2 anni di contratto, straccia e va via.
Ecco.
Perché uno che ha un contratto così di altri 2 anni va via? Cioè, non è che si trovano facilmente ambienti e posti dove uno sta bene e che è disposto, no, ad accoglierti sempre, strappi il contratto e vai via. Però arriva Fabio Brini, uno dice vabbè, è andato via, ha fatto un'altra scelta, ha concluso il suo ciclo. L'avevamo ragionata male, Domenico Sfrappa? Buonasera direttore, ciao Domenico.
Buonasera a tutti.
Grazie per essere con noi. Ha chiuso Sosteniamo l'Ancone, quindi definitivamente i battenti sosteniamo l'Ancona, e quindi stavamo facendo un'analisi di tutto quello che era accaduto nell'ultimo periodo.
Ma sai, spesso magari ti giri e guardi indietro e ti sembra sicuramente paradossale il fatto che possa essere finita così. È un qualcosa che non ti rendi conto, come un qualcosa che magari funzionava possa essere finito. Però bisogna guardare avanti, dai, tanto
no, è inutile.
La nostalgia sicuramente fa male.
No, ma la nostalgia fa malissimo, perché tu sei stato il primo direttore sportivo della gestione, no, ufficiale di Sosteniamo l'Ancona, e hai raccolto un testimone importante, ma che con dei giocatori ottimi, validissimi, che hai preso, e ce ne stiamo accorgendo proprio in questi periodi, avevi allestito una formazione che con una società diversa probabilmente l'anno successivo avrebbe lottato tranquillamente per il primo posto, e chissà oggi di che cosa stavamo parlando.
Ma sì, dai, tanto credo che tu sappia anche le cose come sono andate.
Ma come no, certo.
Quando mi sono reso conto che questa società credo che non aveva futuro, ho cercato di mettere insieme le anime importanti di quel gruppo che in quel momento faceva parte dei sponsor, compreso Marinelli e compreso il rientro di Marcaccia. Tu sai bene che io da Pasqua andando avanti ho cercato di mettere insieme queste anime per poter sicuramente programmare un futuro, e un futuro importante, perché credo che Marinelli era disponibile, poi insieme a Petrollini e a Schiavoni le cose non sono andate, dai, fa parte del passato, è un passato che sicuramente ricordo con piacere, perché credo che sia stato un anno importante, un anno dove sicuramente le cose sono andate bene, sai, quando le cose vanno bene magari sono ricordate in un modo importante.
Vabbè, però hai fatto una signora squadra anche, no? Lombardi è titolare nel Benevento, ma l'anno scorso si è ritagliato un bello spazio nella Lazio, con a te gioca in Serie B. Di Mariano segna gol a Grappoli a Novara. Per assurdo, quello che ha meno spazio è quello che ha fatto bene l'anno scorso, una stagione più difficile, che è Frediani, che non sta giocando a Parma. Ma potrei fare tanti altri nomi, Domenico.
No, diciamo che eravamo venuto a fare un bel programma. Lì c'era un gruppo che avevamo che era restato lì di ragazzi bravi, insomma, che era il gruppo, diciamo, storico. E poi avevamo messo insieme questi ragazzi qua, diciamo con un mister che sicuramente è di quelli. Io mi stupisco nel fatto che Giovanni non possa aver, diciamo, esternato il suo valore anche in altre piazze, perché lui ha dimostrato ad Ancona di essere una persona di quelle che si allena sui campi dove li mandi, allena i giocatori che tu gli metti a disposizione. Ripeto, credo che negli anni avete apprezzato un allenatore sicuramente ad Ancona importante, quindi era venuto fuori un programma buono, perché lui era stato anche bravo ad amalgamare questi ragazzi, sai, poi avrebbe potuto, io credo che la squadra che gli avevo messo a disposizione era una squadra giusta, perché credo nel lavoro, credo in quello che magari uno fa, e quindi mi ero reso conto dalla preparazione che questa era una squadra tosta, una squadra importante. E tornando alla nostalgia, devo dire che insomma quella era una squadra, ripeto, quella era una squadra che se fossero arrivati 6-7 milioni del presidente Fabiano Ranieri, forse ne bastavano un pochino meno per cercare di fare un attacco alla Serie B. Insomma, era una squadra che, adesso a parte scherzi, che con 3-4 giocatori diciamo importanti avrebbe potuto giocarsi, secondo me, le chance per andare in Serie B già dall'anno, insomma, in cui sono andato via io, che si sono vicissitudini brutte, sicuramente è stato già nel fatto che il gruppo non è stato confermato, quello era un gruppo da confermare, insomma,
sì, una scelta pazzesca, assolutamente
una scelta fuori da ogni logica, fuori da qualcuno che sicuramente di calcio, se tu permetti, ho avuto modo spesso e volentieri, ma non confermare quei giocatori significa che del calcio o non vai a vedere le partite o non conosci i giocatori, perché quelli erano giocatori da confermare.
Senti, il tuo cruccio, no? Sempre per quello che riguarda la parte tecnica, riguarda il centravanti, immagino, no? Perché abbiamo, no, fatto trasmissioni intere, arriva Tizio, arriva Caio. Se oggi dovessi dire qual era il miglior attaccante per quella formazione, chi scegli tra Succi, Forte e Mastronunzio?
Ma guarda, io ho posto il giocatore Mastronunzio, con Cornacchini abbiamo subito ragionato che fosse stato l'ideale per noi, perché era un giocatore che avrebbe sicuramente in questa piazza dimostrato, non poteva bleffare nella squadra dove lui è il capocannoniere di tutti i tempi, dove sicuramente ha fatto bene, dove, e quindi giocavamo in questa rivalsa sua in un contesto di una squalifica che lui dice ingiusta, e noi non è che potremmo dire cose diverse. Quindi c'erano tutte le componenti perché Mastro Nunzio potesse essere l'ideale in una squadra di giovani, e lui, diciamo, l'esperto che lì avrebbe potuto finalizzare la grande mole di gioco che magari uno questa squadra potesse avere. Quindi lui era, poi purtroppo per situazioni che abbiamo detto 100.000 volte, insomma, che non per una colpa, noi non c'eravamo i soldi, quindi dovevamo fare delle scommesse, non potevamo sicuramente gettarli i soldi, quindi io gli chiedevo a lui, che è stato procuratore, di fare credo una cosa giusta, di giocare, giochiamoci qualcosa in due, tu magari potresti guadagnare i soldi che lui voleva, però dammi la possibilità di guadagnarli magari con dei step che io poi dopo tramite, gli avrei garantito anche tramite un contratto dove avrei messo la firma, lui magari perché si fidasse anche di Marinelli e di Schiavoni, insomma, quindi era una situazione in cui gli avrei potuto fare. Poi non si è concretizzata perché il ragazzo, ripeto, secondo me è gestito male da una situazione, e consigliato male più che altro, secondo me. Non ha capito quello che io gli chiedevo, io avevo stima del ragazzo, dell'uomo Mastro Nunzio, però avevo delle difficoltà economiche. Poi per il resto credo che il giocatore che avrei voluto, e poi dopo all'inizio non abbiamo potuto prendere, però io credo che forte era il giocatore che secondo me potesse venire e darci quei 7-8-10 gol nel girone di ritorno che avrebbero potuto lanciarci verso qualcosa di importante, insomma, ecco. Noi siamo rimasti quarti per quasi tutto il campionato, quarti, terzi, vicino. Avremmo potuto sicuramente
fare i playoff sicuro.
Sì, beh, quelli. Adesso arrivare tra i primi 10 sarebbe quasi una sconfitta, non arrivare tra i primi 10 per fare i playoff. Sì. Però insomma lì sicuramente i playoff li facevano in tre o la quarta, seconda, insomma, ecco, della classifica, se tu ti ricordi. Quindi.
E non dimentichiamoci però, che in quel campionato c'era il Pisa che non doveva neanche iscriversi al campionato. Di quelle vicende poi ce ne sono state anche altre, no? Oggi per esempio è venuto fuori il Rende, per non parlare del Modena, quindi ogni anno la Lega Pro ci regala delle perle clamorose.
Questa purtroppo è storia di tutti i giorni, insomma, ecco, vorrei estendere un vero pietoso sulla situazione Modena, perché insomma ci sarebbe da, non veramente da parlare, ma insomma da capire quando gli è stata presentata la domanda di iscrizione con l'utilizzo del Braia, quando chi l'avrebbe firmato sto foglio qua, perché dovrebbe firmare il comune, se dopo tre partite il comune non si dà più il campo, non ho capito come all'inizio avesse potuto fare una cosa diversa, però ripeto, la colpevole è la Lega perché accetta questi compromessi e accetta sicuramente situazioni che non sono chiare dall'inizio, insomma, ecco, perché a quel punto la Lega, tu mi devi spiegare com'è possibile che la Lega non trova un campo per far giocare eventualmente e non falsare il campionato contro il Mestre e contro l'Albino Lecce, che sono due squadre che ci avranno 15 tifosi, 20, e non trova un campo per poter far giocare anche a Palermo, a Cagliari, dove ti pare, per fare una partita. E poi a Fano, dove deve andare e che c'è la terza rinuncia, quindi sarebbe esclusione, dichiara la partita posticipata. Cioè, è
incredibile,
super falsata una situazione del genere. È super falsata, qui è inutile che la gente vogliono chiudere gli occhi. Non si può chiudere più gli occhi, qui servono certezze, serve chiarezza e servono regole e che vengono rispettate, perché sennò non si può andare da nessuna parte.
Purtroppo questo sembra che mai ad oggi venga invece preso in considerazione l'ipotesi di finalmente risolvere i problemi che poi tutti gli anni vedono protagoniste società che in corso d'opera non riescono nemmeno ad arrivare, come il caso del Modena appunto al termine del campionato, o anche come è successo per l'Ancona l'anno passato, anche perché poi Domenico, intanto sono Cristian Camilletti, ciao Domenico.
Sì, ciao Cristian.
E che poi i personaggi, dicevamo anche in questi giorni, governi sono sempre gli stessi che bussano alla porta delle società. Prima vanno da una parte, fanno fallire una società, poi a distanza di tempo si presentano in altre città e vengono sempre aperte le porte e fanno danni a non finire. Se non ci sono regole e nessuno controlla, qua non finisce mai questa...
Le regole, tornando a quello che magari interessa in questo momento che parliamo, che è l'Ancona, sì. Ma le regole ci sono, però l'anno scorso c'era chiara e precisa una intromissione di personaggi che non possono, non è che lo dice Sfrappa, lo dice la legge, non sì. possono interferire o fare delle trattative in regime di squalifica. E lì sapevano tutti che queste situazioni qua, compresi i procuratori, che hanno fatto le trattative con certi tipi di personaggi. Cioè io credo, ripeto, che la Lega deve subentrare prima, non quando il cadavere già è dentro la bara. Se l'anno scorso avesse detto all'Ancona o qui chiamava il presidente, gli diceva guarda che qui se segui da questo tram tram ti stromettiamo dal campionato immediatamente, quindi era una morte già certa, le mettevi in una società le strette, perché c'era una situazione che era chiara, chiarissima, cioè il finale era già scritto nel momento in cui sicuramente arrivano certe situazioni che non sono, non possono operare, quindi non potendo operare, cioè anche i giocatori che vanno in quella situazione là, sicuramente io credo nella situazione calciatori, qui c'era una situazione in cui non voglio neanche parlare, perché quando è stato il momento prima di fare questo passaggio io ho parlato con certi personaggi di Sosteniamo l'Ancona e avevo spiegato che il progetto che io in questo momento, io avevo dato dimostrazione di essere una persona seria e credibile, ma io se non fosse stato serio non mi ci mettevo in mezzo. Quindi c'erano dei personaggi seri che avrebbero sicuramente preso a cuore questa situazione qua, ma la certezza che Ancona aveva un futuro erano gli imprenditori di Ancona. Cioè non si è capito questo, non si riesce ancora oggi a capire come è possibile che Miani non c'entrava assolutamente nulla sulla cessione della società, non poteva, perché lui era amministratore delegato, ma la fondazione, che era quella che in pratica doveva dare le quote, Miani non c'entrava niente. Quindi Miani poteva dire quel che gli pare. Però in quella situazione là, siccome sono, se tu ti ricordi, l'assemblea e il passaggio fu spostato perché all'assemblea non si presentarono, perché la gente aveva capito che non era una situazione seria. Ma perché? Io dico, ma perché darla a delle situazioni in cui tutti dicevano chi erano i personaggi che sarebbero venuti a far parte della società Ancona? Ma perché? Io ripeto, perché? Questo è il dramma della situazione. Non è possibile disperdere la situazione. Io oggi guardo con piacere quando leggo gli articoli, 1300 persone in prima categoria, ma insomma si rendono conto queste persone il danno che hanno arrecato a una città? Io non so, io se voglio solo capire. Io non sono d'Ancona, sono di Perugia, credo di aver passato delle situazioni anche qua, da tifoso del Perugia, sicuramente che la società ha fallito, sono state. Però paradossalmente, in questa situazione qua, io mi sarei ribellato. Io ti garantisco, io cittadino d'Ancona mi sarei ribellato, perché non è possibile una fine così ingloriosa.
Senti Domenico, tu hai avuto la possibilità di conoscere da vicino il presidente Stefano Marconi, colui che si è preso la briga di restituire il calcio ad Ancona e si sta partendo appunto dalla prima categoria con tanto seguito, no? come tu stesso dicevi poc'anzi. Che impressioni hai ricavato dopo dei colloqui che comunque ci sono stati? No?
Ho avuto un colloquio, sono stato chiamato, ero stato allertato, allora sono stato chiamato di venire a fare questo colloquio qua, sono andato lì all'azienda del presidente. E sembrava una persona subito che aveva delle intenzioni buone, l'ho avuto modo anche di dirlo, era preoccupato di non riuscire e di ricevere magari dalla città magari delle critiche, perché il tempo era poco, era per questo, però l'ho visto innamorato sicuramente di questo progetto, innamorato sicuramente dell'Ancona, ma credo che non potesse essere diversamente. Non credo che a qualsiasi persona, anche che ha disponibilità, Ancona per un tifoso sicuramente magari come lui in questo momento è un momento importante, è stato accettato dalla piazza, che non era semplice, tu sai, ti ricordi bene che la gente non avrebbe accettato nulla di diverso rispetto alla prosecuzione di questa Ancona che esisteva l'anno scorso. E quindi per lui in questo momento gli auguro tutto il bene possibile, perché ha fatto una scelta dura, un cammino lungo, un cammino sicuramente che sarà molto lungo e molto dispendioso, perché specialmente a livello di forze, perché partire dalla prima categoria hai solo un risultato, insomma devi vincere, insomma, dalla prima categoria la promozione, eccellenza, quindi è un cammino lungo dove
sperando che qualcosa possa succedere, no? Magari qualche salto doppio,
io credo che
insomma, in un modo o in un altro
io credo che ancora possa tornare tra i protagonisti, mi auguro, insomma, ecco, per l'amicizia che ho con tante persone, insomma, ecco, con i rapporti che veramente ho instaurato, credo reciproci, di stima e sicuramente che possa tornare presto in un calcio sicuramente un pochino più contento rispetto alle squadre che in questo momento sono in prima categoria, insomma, o in promozione, in eccellenza, insomma. Credo che l'Ancona meriti altri personaggi palcoscenici, e il fatto che anche il comune forse si è reso conto, anche lì devo essere sincero, forse il comune qualcosa in più poteva fare, bisogna essere sinceri, cioè io non voglio fare delle critiche, non sta a me sicuramente, però devo dire che quello che insomma ha fatto quest'anno l'avrebbe potuto sicuramente fare un pochino prima, magari chiamando Miani e metterlo nel fatto compiuto, insomma, che la società non era di Miani ma era della città d'Ancona, cioè Miani è stato messo lì dai tifosi, cioè non era il proprietario, cioè Miani è rimasto attaccato a una situazione di una società che non era sua, cioè la società era della città, quindi il comune e il sindaco in prima persona avrebbero dovuto chiamare Miani e dire: amico mio, porta i libri qua e te ne vai, perché hai fallito quello che sono sicuramente le situazioni a livello sia tecnico che economico. E in quel momento, siccome l'Ancona è un bene della città, io credo che questo stia dicendo le cose che condividete, voglio dire, è un bene della città, e avrebbe dovuto in quel momento prendere in mano la situazione e fare quello che ti ho detto, insomma, e chiamare gli imprenditori come il signor Marconi, che in questo momento si è preso un onere importante, e magari chissà se il palcoscenico era un altro, non lo so, però il comune avrebbe fatto un passo importante.
Domenico, ti salutiamo con il pensiero di Gianluca, ma ce ne sono altri, ma questo riassume tutto. Avevi costruito una grande squadra, un grande saluto a Domenico Sfrappa, che sia un arrivederci.
Ma io sai, io ho detto a più riprese, insomma, che io credo di aver ricevuto un onore importante, essere per poco, avrei voluto per di più, essere direttore sportivo della società per cercare di coronare un sogno, e quindi ancora per me è stata una chi mi ha scelto sicuramente mi ha dato una grandissima opportunità in una città, in una squadra con che sono rimasto non sicuramente sorpreso all'inizio, però insomma credo di avermi giocato una chance importante, sai, il futuro non lo so, io diciamo non lo faccio di mestiere perché faccio anche un altro lavoro, però ancora mi è restata nel cuore, magari che non so, domani può darsi che le strade si rincrocino, io ad ancora ci vengo molto volentieri.
Domenico, prima di salutarti, visto che tu segui molto il calcio giovanile, ti piace seguire il settore giovanile, mi dai un nome di un giocatore giovane in rampa di lancio, che se tu oggi fossi il direttore sportivo dell'Ancona ci punteresti?
Guarda che abbiamo
carte. Ce n'era qualcuno lì
caldo,
al, ce n'era qualcuno lì al lì ad Ancona che secondo me avrebbero potuto, ma nell'attuale ti dico Montagnoli, ti dico
Montagnoli,
dico
che
Montagnoli perché Montagnoli è un giocatore che è stato con noi, è un giocatore di quei ragazzi che vede la porta, quindi il fatto anche lì che l'Ancona dei due giocatori che noi tenevamo in rosa e che sicuramente tenevamo particolarmente, che erano Salsiccia e Montagnoli, uno l'ha fatto smettere, l'altro diciamo l'hanno, gli ha ridato il cartellino, in poche parole, perché l'hanno dato a Castelfidardo e poi con la formula sicuramente del definitivo, e quindi lui si è svincolato dall'Ancona, a parte dopo l'Ancona è fallita, però io credo che Montagnoli nell'attuale. Nel futuro ce n'erano diversi giocatori, un altro giocatore che mi piaceva molto era Zepponi, che adesso ha iniziato bene lì a Fabriano, però io credo che c'erano dei giocatori buoni, perché vorrei con tutti i pregi e i difetti che tutti ci abbiamo, come so io, il lavoro che aveva fatto Servadio era un lavoro importante, era un lavoro sicuramente dove stava creando qualcosa di buono, e se ci avessero fatto lavorare secondo me si poteva fare un lavoro importante, però io credo che lui aveva creato un settore giovanile che avrebbe potuto nel tempo dare dei giocatori per la prima squadra, e io credo che il futuro sia nel settore giovanile. O fai il settore giovanile all'altezza oppure sei morto prima di incominciare.
E nel panorama nazionale qual è il giovane che stai seguendo, che stai monitorando e che porteresti ad Ancona se ci fossi tu in sella, magari in una categoria differente?
Ancona, però insomma ce ne sono diversi giocatori che stanno in rampa di lancio, specialmente diciamo nelle primavere, insomma, anche la primavera adesso hanno valorizzato questo campionato cercando di fare la primavera A e poi le primavere di B doppio, sia dell'Italia settentrionale e meridionale centrale, e lì ci sono diversi giocatori sicuramente importanti, insomma, ecco, che potrebbero sicuramente fare. Dai, in questo momento l'Ancona deve risalire un po' la china, poi i giocatori io credo che ad Ancona non è che vengono tutti felici, insomma, quindi
soprattutto se ci sono società serie ad Ancona.
Beh, Cristian, c'è un tipo di problema. Allora io ti dico questo, le fortune dei direttori sportivi e degli allenatori sono società. Ricordati, sì. Marcaccio ha fatto bene, ma quando ha fatto sicuramente ha trovato la società importante, e ad Ancona è stato disperso un lavoro importante che lui insieme a Marinelli avevano fatto, insomma, prima sicuramente col mister adesso che sta allenando l'Ancona, con Lelli, però io credo che le fortune di tutti i giocatori e allenatori sono la società. La società seria già parti non col piede avanti, ma sei già avanti rispetto a tutti gli altri, quindi se la società questa qui è buona, io leggo sicuramente dei pareri importanti di una persona che in questo momento sta investendo e sta cercando sicuramente di fare qualcosa, e mi sembra che abbia anche le idee chiare, insomma, sì, ecco, che sì, non è che si fa prendere dai bandi del comune oppure cosa. Giustamente ho letto che lui non è che va a buttare dei soldi magari a Colle Marino, perché magari lì sarebbe, ma magari in questo momento aspetta che il comune faccia un passo importante per sicuramente andare intorno a lui che sta facendo qualcosa di importante. È giusto che il comune faccia la sua parte, ti ripeto, insomma, io non c'ho niente contro né l'assessore né il sindaco, però in questo momento devono capire che da adesso in avanti, forse l'hanno capito adesso, ripeto, che l'Ancona è un bene importante della città di Ancona. E il comune credo che sia a capo di questa situazione qua che ti ho detto.
Grazie Domenico, a presto, al piacere di ritrovarti.
Grazie a voi, buona serata, ciao, e buon proseguimento.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao. Ciao Domenico.
Salutiamo Domenico Sfrappa che ci ha tenuto compagnia in questa prima parte, ma la trasmissione è ancora lunga, di Punto Biancorosso. Abbiamo diversi messaggi da leggere, ma è tempo di andare in pubblicità. Sono 19:25, 334, 3520, 488. Continuate a scriverci, tra poco daremo lettura di tutti i vostri pensieri.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
19:30, Punto Biancorosso, vi salutano cordialmente Stefano Fera, Cristian Camilletti e Paolo Papili. Messaggi 334 35 20 488. Leggiamo cosa ci scrive uno dei Sant'Angelo Boys. Le parole di Sfrappa pesano come macigni e fanno ulteriormente incazzare per come è finita la nostra amata Ancona, che però si risolleverà presto, eh? Poi, messaggi ancora, ci scrive Luchino. Vediamo di aprire il messaggio di Luchino, che inviava un pensiero proprio a Domenico Sfrappa. Ciao Domenico, il comune si è interessato ultimamente perché tra pochi mesi ci saranno le votazioni. Quando c'era aiutare Marinelli, il sindaco, che cosa ha fatto? Sindaco e giunta. Quindi così Luchino si riaggancia un po' alla considerazione che aveva fatto Domenico Sfrappa pochi istanti fa ai nostri microfoni. Anno zero, andiamo avanti, il passato non esiste più, scrive Alessandro Falconare. Hai ragione, ma naturalmente dobbiamo seguire anche quelle che sono le notizie per approfondirle, è uno dei nostri compiti. Poi arrivavano dei saluti, credo nei giorni scorsi, per Maurizio Zandegu. A presto da Marco Ariola. Poi ancora continuate a parlare.
No, è la replica.
È la replica.
È la replica. Infatti, mi ero preoccupato, ho guardato l'orario, era la replica che è andata in onda ieri. E allora questo amico ha mandato questo pensiero. Capito? No. Aspetta.
A proposito di Maurizio Zandegu, mi sa che.
Hai visto l'enciclopedia?
No, è che io e Daniele dovremmo venire a ripetizione da te, esatto. Visto che qualcuno mi diceva che hai video e tutto.
E no, io ho una buona documentazione, però siccome ho sentito la puntata, sono arrivate delle critiche secondo me un pochino ingenerose, perché voglio dire, tu sei dell'82 e non potevi di certo ammirare Maurizio Zandegu in campo. Daniele del 78, ecco, magari con il ciuccino non è che poteva andare allo stadio ad applaudire Maurizio Zandegu. Grave è non conoscerlo, non averlo sentito mai parlare, mai nominare, quindi però non è nel vostro
ripetizione
caso.
Ripetizione a casa di Paolo con Guido Montanari dietro il divano che colpisce.
Che bacchetta!
Che colpisce, tac! Il classico coppino all'anconetana. Così. Uno, Guido, per quello che riguarda Daniele Tittarelli, per te ci pensa Paolo.
Vabbè. No,
serata di sventoloni.
Preparo il collo.
Diciamo, per quelli che hanno mandato i messaggi a proposito del nostro apertura dedicata a Sosteniamo, visto che è il giorno dedicato ai difunti, oggi non dimentichiamoci, sembrava corretto chiudere questa querelle
non
proprio
ci avevo pensato,
in questa giornata, quindi fa tutto brodo, dopo non ci si deve ritornare.
Non
basta,
ci avevo mai pensato.
Stoppate questa discussione, mi fa sta bollire il sangue, Enrico Davarà. Gianni Red Bull è ancora continuato a parlare da ancora 1905, basta, non ne vogliamo più sentire parlare, è tutto resettato, è giusto che sia resettato, basta, infatti.
Porterò più idee che soldi, parole musica, vero. Si fa per dire del signore Eutimio Ranieri. Ciao Paolo F.
Grande.
I progetti possono essere validi finché vogliamo, ma se non ci sono le persone giuste è tutto inutile. Un dubbio: cosa ha fatto realmente Marinelli per cedere l'Ancona a qualcuno che non fosse Sosteniamo? Come mai per esempio non ha pensato a Marconi, un anconetano che aveva fatto calcio? A tal proposito, ecco, quando era stato chiesto proprio durante l'assemblea in comune, il presidente Stefano Marconi ha detto: guardate, a me non mi ha mai chiamato nessuno, se ha bisogno magari avrei risposto presente. Io quindi mi riaggancio alla considerazione che avevo fatto. In ogni caso, anche se Sosteniamo l'Ancona non avesse accettato il modo per defilarsi, Marinelli l'avrebbe trovato comunque. Credo anche che accettare da parte di Sosteniamo questo incarico senza avere la certezza della presenza di Sandro Marcaccio è stato veramente lì un autentico suicidio, proprio da pazzi, come tante altre cose che sono state commesse in un fiume di belle parole spese, anche di progetti validi realizzati, e ci mancherebbe altro. Però le mosse cardine, le manovre principali sono state purtroppo sbagliate, ed ecco che insomma siamo arrivati dove siamo arrivati. C'è stato un nuovo inizio, un nuovo cammino. Sono 19:35, accantoniamo momentaneamente il discorso sull'Ancona, ma rimaniamo a parlare di calcio, e lo facciamo con uno dei protagonisti più autorevoli del giornalismo, come Paolo Bargigia, che ringraziamo per essere con noi. Ciao Paolo.
Ciao, grazie a voi, buonasera a tutti.
Come stai Paolo?
Ma io sto bene, guarda, sono al lavoro, tra poco dovrò seguire la Lazio, una delle squadre impegnate in Europa League, nel match con il Nizza, quindi diciamo mi sto preparando e comunque sto bene. Ecco,
bene, è una settimana di calcio internazionale, si è iniziato con la Champions League. Come giudichi il percorso delle italiane?
Ma guarda, diciamo che partiamo un po' dalla fine, perché sta facendo molto parlare la partita del Napoli ieri con il City, tra l'altro con l'eco della grave perdita per infortunio, qualcuno dice che a marzo potrebbe rientrare da parte di Ghoulam per questo legamento crociato, lesionato, ed è una chiave di lettura che secondo me sta dividendo molto i critici e gli opinionisti anche sulla reale forza della formazione di Sarri, che sin qui è stata molto celebrata e anche a mio avviso molto coccolata dalla critica, se vuoi per la maggior parte delle valutazioni anche meritatamente, per la qualità del gioco, per lo spettacolo e per quanto diverte. Però purtroppo ci troviamo con una squadra italiana che in due partite, seppur con il fortissimo Manchester City, ha preso 6 gol. E allora viene da chiederci se è vera gloria quella ipotetica, oppure a volte quando funziona come quella della Roma, vera gloria come valore assoluto delle squadre italiane in Champions, oppure noi che siamo un po' provinciali nelle valutazioni ci esaltiamo per le prestazioni di alcune squadre come il Napoli in campionato, che poi soffrono di fronte ad un calcio europeo che è molto più intenso e molto più fisico. Secondo me la verità sta un po' nel mezzo. Certo è che dal punto di vista psicologico e anche dal punto di vista fisico, con la perdita di Ghoulam, il Napoli adesso rischia di avere lungo il cammino italiano qualche ripercussione, già a partire dalla partita di domenica a Verona con il Chievo, che cercherà un riscatto dopo l'ultimo passo falso in campionato. Non sarà facile secondo me per il Napoli. Per quanto riguarda La Roma, diciamo che è un po' il paradosso e anche diciamo la sconfessione di tutti noi, più o meno, chi più chi meno.
Sì, nessuno pensava che Di Francesco potesse no far così bene.
È stato visto un po' come l'allenatorotto di provincia che poteva fare bene soltanto in un'isola felice come il Sassuolo, con delle belle idee, però un po' velleitarie. Invece secondo me anche in campionato, vincendo partite per 1-0, forse a differenza del profeta Sarri, sta dimostrando di essere magari meno scintillante, anche perché sta lavorando al progetto da meno tempo e probabilmente ha anche giocatori meno scoppiettanti per caratteristiche tecniche fisiche di quelle a disposizione di Sarri, ma forse un po' più pragmatico. Questo è successo con il Chelsea, a mio avviso non deve far dare un'ipervalutazione comunque alla Roma, che merita un grande applauso, perché da quello che si capisce da dentro, un po' tra gli addetti ai lavori e anche chi segue gli scenari di mercato e gli scenari futuri, Antonio Conte, anche qui salvo smentita, è un allenatore con la data di scadenza a quest'estate, se andrà bene con il Chelsea, nonostante il rinnovo del contratto fatto pochi mesi fa. Queste cose le sanno i giocatori, si sa nell'ambiente. La voglia di Conte di tornare in Italia, il fatto che praticamente Abramovic, come hanno scritto in Germania, pare abbia preso Tuchel, l'allenatore del Borussia Dortmund, e di conseguenza il Chelsea dà l'idea di una squadra un po' scollegata, poco intensa e poco contiana. Certo che vincere con 3 gol è stato sicuramente un capolavoro. Per quanto riguarda la Juventus, a mio avviso la partita con lo Sporting ha dimostrato che qualche criticità e la sofferenza che abbiamo visto in avvio di stagione c'è, perché lo Sporting comunque in assoluto non è una squadra irresistibile, anche se poi, fatto salvo che la Juventus si qualificherà, passerà il turno, però ha dato l'idea di essere una squadra con qualche criticità quest'anno, fino a prova di smentita, e che gli ultimi 2 successi, partiti con la vittoria rotonda di Udine, le ultime 2 partite, mi riferisco, erano un po' anche lì non solo vera gloria, ma anche giocate con squadre, voglio dire, non in assoluto all'altezza. Ecco, secondo me la chiave di lettura è questa. Sono curioso di vedere, proprio alla luce di queste partite europee e anche con stasera, no, che abbiamo le nostre squadre impegnate, il Milan, l'Atalanta e la Lazio, vedere poi se un campionato così interessante e anche imprevedibile ed equilibrato potrà subire un altro strappo alla ripresa del campionato sabato, quando ci sarà Bologna-Crotone e poi il derby Genoa-Sampdoria, e lì secondo me occhi aperti, nel senso che a livello cronachistico, se Juric perderà il derby sarà esonerato, perché è stato scelto di dargli ancora questa possibilità, appunto, di vincere con la Samp. Non mi pare un'impresa facile, il Genoa gioca davanti ai suoi tifosi, la Samp una delle squadre più in forma del campionato.
Intanto Paolo, l'Atalanta in vantaggio, dovrebbe aver segnato Ilicic su rigore, Cristian.
Sì, esatto, infatti io mi aggancio proprio qua, Paolo, e chiedo a Paolo del resto, sì? Se ti aspettavi un'Atalanta così spumeggiante in UEFA.
No, onestamente, nel senso che è stata abbastanza, apparentemente almeno a livello superficiale, smontata, no?
Sì.
Tra gennaio e il mercato estivo, e quindi per chi magari non segue da vicino il mercato o tutti i giocatori, sembrava che i sostituti fossero tutto sommato poca roba, no? Invece ha dimostrato di avere l'Atalanta un'attività di scouting veramente eccezionale. Per esempio hanno, appunto, parlavi di Ilicic,
sì.
Gasperini sta rivitalizzando Ilicic, hanno riportato in Italia Deron, hanno preso uno che fa gol come Cornelius, hanno giocatori giovani come Vido, Pessina, cioè comunque Orsolini, sto pensando, beh, giocano poco, giocano mai, però voglio dire, hanno già la squadra del futuro. Devo dire che il valore aggiunto dell'Atalanta, forse col senno di poi, è proprio Gasperini, perché è un allenatore che come conoscenza calcistica e soprattutto come preparazione fisica fa volare i propri giocatori. Abbiamo visto per esempio all'Atalanta come sta valorizzando Cristante una volta ceduto Gagliardini, no? Sarà lui l'altro pezzo mercato solo a volerlo, stiamo parlando di un 95. Però ci sono anche giocatori che lontano dall'Atalanta soffrono un po' di più, e abbiamo visto quanto nel calcio è fondamentale il lavoro atletico. Il Milan per esempio è una squadra molto debole dal punto di vista della forza fisica, della potenza aerobica, tant'è vero che tutte queste criticità che sta avendo sono legate a questo tipo di problema. Una squadra che magari gioca bene, Montella ha qualche buona idea di calcio, però ha sempre fatto delle preparazioni light, e come avete visto c'è stata anche la polemica, la sostituzione del preparatore atletico e i giocatori che non rendono come rendevano nelle loro squadre, per esempio lo stesso Kessi, come era devastante con Gasperini a proposito di preparazione fisica, e come un giocatore più normale adesso per adesso con Montella.
Ecco Paolo, a proposito di Milan e delle milanesi, ti aspettavi tutta questa difficoltà da parte del club rossonero in questo avvio di campionato, mentre dall'altra parte del naviglio con un Inter che magari ha fatto meno mercato rispetto al Milan, però dovuto anche a una base comunque di squadra che c'era? È vero che l'Inter si è piazzata fuori dalla zona Europa la passata stagione, però è anche vero che tutto nasceva da un'estate dove il caso Mancini l'ha fatta da padrona, e quindi poi da lì si è innescato un meccanismo che ha portato a un campionato fallimentare. Però chiaramente l'Inter ha fatto un mercato più mirato, prendendo gli uomini giusti, e forse ancora qualcosina manca per arrivare alla completezza di rosa. E invece il Milan, che ha speso più di 200 milioni sul mercato, ed oggi si troverebbe al di fuori della zona Europa.
Certo, si trova esattamente a 15 punti dalla testa della classifica, che è un disastro secondo me, cioè proprio in proporzione ai soldi spesi. Se noi ragioniamo con la sintesi semplice che chi più spende, chi fa il mercato più bello, poi ha la squadra più forte, allora è chiaro che nessuno se lo aspettava. Adesso è facile parlare col senno di poi, la prova che solo spendendo, avendo i fatturati alti, se non ti adegui anche di strutture e progetti nel tempo, non porta a vincere. L'abbiamo visto col Paris Saint Germain, che comincia a vincere adesso,
sì,
ma in questi anni ha sempre speso. Forse il Milan, analizzato in queste 11 giornate, tornando a quello che dicevo prima, hanno fatto questa grande rivoluzione, è stata una scelta se vuoi anche politica, no? Di chiudere con tutto il passato, perché poi la rivoluzione non è stata fatta solo nella squadra, ma è stata fatta anche a livello
società,
di quadri,
sì,
e in società, quadri dirigenti o dipendenti, per chiudere col passato, non è stata fatta con l'allenatore, e secondo me lì è stata una sottovalutazione, perché abbiamo visto quanto incide la bontà sia nel lavoro tattico ma soprattutto fisico nel calcio di oggi, perché quando noi è anche di impatto sulla squadra. Il Milan ha fatto a mio avviso due errori, adesso forse è più facile parlarne, confermare Montella e soprattutto affidarsi quasi mani e piedi, salvo poi fare un piccolo passo indietro, almeno non così esplicito, affidarsi mani e piedi a Bonucci, cioè diventare un club e una squadra Bonucci centrico, e di conseguenza ha creato un po' il distacco da parte degli altri giocatori. Mi riferisco ai Montolivo, agli Abate, quelli della vecchia guardia, alla modifica, al dover modificare un ruolo e a giocare a tre per valorizzare Bonucci. L'Inter invece la conferma che dopo anni di mala gestione, un po' per una proprietà soltanto affaristica e incompetente come Torir, un po' perché Mancini è un allenatore abituato male o bene, cioè in modo però quasi isterico, ha ribaltato l'Inter come un calzino ogni sei mesi, per tre o quattro campagne acquisti, vado a memoria, del suo mercato senza dare ovviamente identità e radicamento ai giocatori. Invece è proprio con la volontà, anche sorprendente se vuoi, da parte della proprietà cinese dell'Inter e Suninvia, di rispettare pedissequamente il fair play finanziario, di non urtarsi con l'UEFA, di fare scelte molto oculate, invece sta pagando. E se vuoi, c'è sempre questo pizzico di fortuna o di casualità, no? Nelle cose, nel calcio e nella vita. Perché se pensi che sono state appresso più di un mese e mezzo ad Antonio Conte, perché doveva essere Conte l'allenatore dell'Inter, non dimentichiamolo, prima che Conte poi, forse con qualche dubbio, scegliesse, ingolosito dei soldi, di rinnovare col Chelsea. Allora hanno preso Spalletti, e Spalletti, depurato dai livori, dall'ambiente, se vuoi, molto provinciale, polemico di Roma, ha un equilibrio quasi, se vuoi, insospettabile, insospettato, che si trasforma anche in quello che vediamo nella squadra. Non è brillante, ma è molto molto equilibrata, è molto ben allenata fisicamente, è forte, è solida, si aiuta, e quindi è chiaro che adesso l'Inter lì al secondo posto, ragionando, guardando cosa è successo 11 giornate, non è una sorpresa. In effetti in estate, come tu dicevi, guardando quello che ha speso il Milan a parti invertite, poteva essere una sorpresa, certamente. Adesso non lo è.
Paolo, abbiamo tantissimi messaggi dei nostri radioascoltatori che scrivono al 334 35 20 488, sms e whatsapp, ma non ti vogliamo trattenere oltre, anche perché le ore 20 si sta avvicinando e hai altri impegni. C'è chi comunque ti sollecita a dare una risposta sul Milan dopo aver dato un'occhiata a quello che avevi scritto ultimamente in un dei tuoi
sulla società. La società virtualmente si è in vendita, che fosse stata offerta a Berlusconi. Sì, l'avevo scritto, sì. In verità, per una collaborazione che ho con il Primato Nazionale, che è un quotidiano online,
sì.
Poi ho visto che la cosa è stata ripresa in questi giorni, l'ha scritta Libero l'altro ieri, sì. È uscita un po' da tutte le parti.
Da tutte le parti,
sì. Sì, ma erano dei risconti, delle confidenze che avevo avuto, perché non dimentichiamo che l'esposizione finanziaria nei numeri è molto pesante da parte di questa proprietà, perché entro il prossimo ottobre, entro un anno, calcolati gli interessi all'11%, Mr. Lee e i suoi investitori devono restituire al fondo Elliott, al fondo americano, 350 milioni di euro. È chiaro che col monte stipendi così alto, perché anche hanno speso tanti soldi, ma hanno anche degli stipendi altissimi, Bonucci guadagna 7 milioni più bonus, è chiaro che adesso diventa complicato, soprattutto se sei fuori dalla Champions. E so che hanno dato mandato a delle banche d'affari di poter vedere se ci sono degli investitori, dei partner. La cosa di Berlusconi, è chiaro che io credo che Berlusconi ogni tanto fa qualche dichiarazione, ma credo non abbia nessun interesse a queste cifre, no? Prendere il Milan, forse ha più interesse a farlo andare un po' a bagnomaria, a svalutarlo e poi magari ad avvicinarsi. Lì è anche tutto un discorso elettorale, eccetera. Però sicuramente Fassone l'aveva detto, se non andiamo in Champions saremo costretti, sempre ammesso che avranno la forza, di pagare questo debito, oppure trovare qualche altro investitore che glielo rifinanzi a tassi magari più alti, dovranno vendere dei giocatori. E quindi i giocatori potenzialmente vendibili per fare cassa al Milan sono sostanzialmente due, Donnarumma e Suso. Guarda caso, due giocatori a cui ultimamente hanno rinnovato i contratti. E quindi insomma un po' di nubi grigie all'orizzonte
ce ne sono
certamente.
C'è anche tra gli ascoltatori che ti ricorda, e noi siamo tra quelli, sul palco in piazza Cavour, in una delle piazze principali della città, in occasione della festa promozione della nostra Ancona, che purtroppo per l'ennesima volta ha dovuto ricominciare da capo, dalla prima categoria. Paolo,
devo dire che, se non sbaglio, partecipai, ben invitato da Armando Pieroni alla presentazione della squadra allo stadio, e c'era anche Arrigo Sacchi, mi ricordo, se non sbaglio. Forse il riferimento non è quello, però, e lì era un'altra annata. Ricordo la presentazione della squadra, però sarai bravo tu a dirmi che anno era.
2003.
E poi certamente adesso ho perso il conto delle vicende societarie dell'Ancona, che erano passate anche attraverso quella forma, no, se non sbaglio, di azionariato popolare, tra virgolette.
Bravissimo, sì.
Che però non ha funzionato.
Non ha funzionato.
In altri paesi funziona. È abbastanza triste, però se tu pensi che qui in Lombardia ci sono squadre come il Como, il Brescia, il Pavia, la città dove io abito, che era stata di proprietà cinese e che adesso milita in Serie D, capisci che, voglio dire, il calcio è diventata veramente una brutta repubblica. Ci sono delle categorie usate, a mio avviso, soltanto per fini elettorali, come la Lega Pro, dove credo l'avesse detto anche Tavecchio, no? Allargata addirittura a 60 squadre, perché Gravina, quando si insediò, voleva il consenso di più società possibili per fare la corsa alla presidenza federale, dove poi si è ritirato, e battere Tavecchio. E se questo è come viene usato il calcio, è chiaro che c'è poco da stare allegri. E poi le degenerazioni sono le cose tipo Ancona e le altre società del genere, chiaro. Può solo dispiacere, considerata la storia, il passato, le trasferte che avevo fatto anche dalle vostre parti, ecco, però abbiamo parlato di quegli anni, ne passate di acqua sotto i ponti, certamente.
Paolo, grazie, buon lavoro.
Grazie a voi.
Un saluto a te e tutta la redazione di Mediaset.
Ciao,
a presto.
Ciao,
buonasera. Ciao.
Buona serata e grazie a Paolo Bargigia, Mediaset, tanti messaggi, ci avete praticamente invaso, non siamo riusciti a rispondere a tutti anche per motivi di tempo, sono 19.54, noi ci fermiamo per il break pubblicitario, torneremo tra pochissimo.
Punto Biancorosso. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327.
A tavola conta la qualità e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore, Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato a Dead Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Biancorosso.
19.54 di nuovo insieme con Punto Biancorosso, sempre saluti cordiali da Stefano Ferra, Cristian Camilletti e Paolo Papili. Messaggio al 334 35 20 488. Dunque, dopo la finestra internazionale in virtù delle partite europee che si stanno mano a mano consumando in questi giorni, la Champions martedì, la giornata di ieri con il Napoli, arriva appunto un messaggio che era indirizzato per il nostro ospite precedente, Paolo Bargigia. Scrive Claudio: salve Bargigia, io non farei l'errore tipico della critica italiana di ridimensionare immediatamente Napoli. Consideri che senza due colpi di testa da angolo il City non avrebbe mai raddrizzato la partita. Una vittoria tipica all'italiana, quella del City, pragmatico, sfruttando al massimo le pochissime occasioni. Dunque un match a mio avviso deciso fortemente dagli episodi, e giocare come ha fatto il Napoli, chiudendo in aria il City per il 70% della partita, la lunga porterà per forza dei risultati. Quindi il Napoli, la sua mentalità va sostenuta. Grazie, questo era un messaggio che purtroppo non siamo riusciti a leggerli. Cristian, su Napoli Napoli c'è solo un problema, secondo me. Benissimo il metodo di gioco, Sarri alla grande, solo rosa ristretta.
Rosa ristretta,
perché
però...
se esce Goulam, che comunque non è che abbia mai vinto a livello europeo chissà che cosa, entra Maggio, che ha giocato con l'Ascoli, ecco. Con tutto il rispetto per Maggio,
però Paolo, anche
c'è
vero...
una certa differenza.
Certo,
no?
Certo. Hanno deciso di non fare praticamente mercato, non hanno ceduto, però non hanno neanche migliorato la rosa da quel punto di vista. Forse se facevano un acquisto in difesa o sull'esterno o anche al centro della difesa stessa, potevano innalzare un po' il livello della squadra. Però io aggiungo un'altra cosa: va bene il calcio di Sarri, mi piace tutto, però vanno talmente a mille che in certi momenti della partita potrebbero anche un attimino pensare un po' più anche a mantenerlo,
a
il risultato.
Eh
sì, perché
contenere.
Magari sul 2-2 ieri sera, se un attimino la gestisci meglio, puoi anche portare a casa il risultato, invece poi prendi d'infilata dei gol che potevano anche essere evitati.
In Europa le italiane vanno meglio in Europa League, lo scrive Gianluca, ed effettivamente, insomma, il risultato che sta maturando perlomeno
l'Atalanta, sorprendente, che continua a vincere,
è in vantaggio 1-0.
Sì, a fine primo tempo vince 1-0, mentre il Milan continua a fare fatica, e insomma, l'abbiamo sentito anche dalle parole di Paolo Bargigia, il Milan sta pagando questa situazione, che secondo me alla lunga porterà, ahimè, a sollevare dall'incarico Vincenzo Montella. Non so con chi lo sostituiranno, perché già si parlava di Paolo Sosa, ma già Paolo Sosa sembra diretto verso la Cina.
Giuseppe Cingolani, secondo me, può sostituire Montella. È così, Giuseppe? Buonasera.
Ah sì, ciao, buonasera.
C'è giunta questa voce, io non lo so. Probabilmente sei tu il candidato.
No, se Montella... era un montone, forse non un
lo cucinavi.
Potevi cucinare, ma comunque il Milan, cioè adesso tutti questi campioni del Milan, adesso vuol dire che ce ne passa, ci sono tante squadre migliori del Milan. Io penso che il Milan sarà a livello della Fiorentina, più o meno così, avrò speso qualcosa in più sicuramente della Fiorentina, però...
Beh, con Bonucci squadra... ha speso sì,
Sì, però... la differenza non la fa un difensore, la può fare un attaccante, te può fare 20 punti in più in un campionato, ma un difensore te può fare 5 punti in più, 10, secondo me, un difensore, uno, perché io mi ricordo Napoli tanti anni fa di Kroll, non ha vinto niente, aveva il miglior difensore del mondo, però il difensore... sai chi fa la differenza? Tanto la differenza la fa l'attaccante, capito? Non è,
certo.
Non è però il Milan, secondo me, quest'anno soffrirà molto, molto. Troppe speranze, troppi giornalisti che magari l'hanno troppo...
sopravvalutata.
Sopravvalutata, sì. Però Montella, per me, io ho visto... secondo tempo con l'Inter, ad esempio, ha fatto una grande partita. Io penso che una delle squadre che, secondo me, ho visto poco, ma quello poco che ho visto, per me è una squadra di giovani, è da coltivare bene, ma così per me non coltivano bene, perché sono solo polemiche, però io abbiamo la nostra domenica al Del Conero che...
A proposito di attaccanti, no? C'è quel Mastro Nunzio lì e passa tutto.
Passa tutto, anche se... perché, come diceva lui, no? Ti fa dimenticare la categoria, certe cose. E questo c'è da ringraziare sia lui che Marconi, che non so come... Se pensa ai colleghi di Salvatore che stanno in Serie A, in Serie B, giocatori che giocavano con noi... che fanno sfracelli nelle serie superiori, vederlo lui lì c'è veramente da dire grazie, perché io penso che un 50% delle persone che viene allo stadio perché c'è Mastro Nunzio.
No, l'abbiamo detto l'altra volta, sicuramente,
perché, ti dico la verità, io
incide la sua presenza,
piace,
e come?
Mi piace tanti ragazzi che giocano anche i brasili, c'è quella faccia, non si ferma un minuto. Poi anche la partita che abbiamo fatto domenica, per me, ti dico la verità, io sono stato più felice quando abbiamo perso con le Torri, perché secondo me i ragazzi per quello non potevano fare e hanno dato il massimo. Domenica ho visto dei momenti che proprio la partita andava proprio qua. Cioè, è difficile, perché in un campo di Serie A giocare in prima categoria non è facile per tutti, perché non è facile, Però,
no, non dobbiamo perdere di vista, infatti, Peppe, la categoria che è quella che è.
Ecco, appunto. Però sai, quando ti giri verso la tribuna, vedi questi tifosi che urlano, finisci il primo tempo, sembra che tutti a prendere il caffè, a prendere il bar, a incontrarsi, batti 5, batti là, ti fa pensare dove sarà Petotti.
No, quello lasciamolo stare, per carità.
Dov'è Mais? perché quella volta era
sì, sì, ricordando la Serie B, ho capito, no, cosa vuoi dire, non la dirigenza, certo.
No, ricordando le vecchie, le belle imprese, le belle prove. Mi è piaciuto a me Canarozzo, che ho letto sul giornale, che ha detto quel tempo di Perotti c'era lo stadio che anche gli stinti erano pieni, veniva la gente da tutta la provincia a vedere l'Ancona. Eravamo veramente una delle squadre che dava spettacolo, forse una delle migliori squadre che abbiamo visto ad Ancona, poi ad Ancona dei Perotti, ma pure lì è successo il patatrack
classico. Peppe, noi dobbiamo concentrarci.
Sì.
Dobbiamo concentrarci, perché dopo Mastro Nunzio e dopo il cubano Pesteghia dobbiamo dobbiamo rompere l'incantesimo su Valdés. Quindi ad Osimo si giocherà con il San Biagio alle 14:30 domenica. Dobbiamo inventarci un piatto da proporre ai nostri radioascoltatori, allora, quindi tuoi clienti, al primo gol di Valdés in biancorosso.
Argentino. Una bella picagna.
Allora facciamo, ecco. No, la picagna brasiliana. Facciamo,
no, come? Ramos, c'è anche la picagna argentina.
C'è anche la picagna argentina. Adesso litighiamo sulla carne.
Oddio, la
vogliamo aprire una macelleria?
No. Stiamo attenti. La picagna è più brasiliana, perché la picagna si fa con la spada, si fa ciurasco.
Sì. Bene.
Esatto, bravo.
L'argentino è l'assado.
L'assado
che si fa la croce. Si fa impiantato sulla terra con una croce, si mette queste pance di vitello appese per 7-8 ore. Ora facciamo così:
tutti i vegani in ascolto saranno contenti in questo momento.
Facciamo il 50% è un bel piatto di assado. Se adesso fa un gol, sia il primo che il secondo tempo, non c'è, basta che fa un gol.
Ok,
capito? Che si sblocca, facciamo un bel piatto di assado al 50%, perché l'assado noi sono 600-700 grammi di ciccia, il piatto d'assado nostro. Perciò. Ciccia la mania, c'è da mangiare, c'è da bere un bel goccio di vino, capito? Allora lui, infatti lui quando è stato a cena con la squadra, si parlava dell'Angus argentino, di fare un bel piatto di assado anche a fine campionato, una bella mangiata, perché l'assado è spettacolo, l'assado è qualità amore. Quando facciamo l'assado noi lo mettiamo su alle 3 del pomeriggio e cuoce piano piano per 5 ore fino alle 8 di sera, 8 e mezzo, perché il segreto dell'assado è che il profumo del carbone, che scende il grasso e profuma la carne, scende il grasso sulla brace e profuma la carne. E questo profumo, andando avanti, va in 5 ore c'ha questo profumo di carne che nessun altro tipo di carne ce l'ha. E l'argentino ovviamente gli ricorda l'infanzia, come le spuntature. Noi ancora in Italia chiamavamo le spuntature, che quando eravamo fiori tutti mangiamo le spuntature, se trovavamo in 50 posti, tutti le cucinavamo per strada, a Monteconero, tutte le parti, non si è potuto fare più, non le fanno più nessuno, la qualità amore le fa. E quando un anconetano viene ad Ancona a mangiare le spuntature, va via di testa. E l'argentino fa così. Perciò, Valdés, se ci stai a sentire, io spero, puoi chiamarlo domani, magari chiamo, qualità amore, a lui glielo offriamo gratis.
Ok, quindi asado per Valdés se va a segno. Grazie. Sconto il 50% per i nostri radioascoltatori se segna un gol, o il primo o il secondo, poca differenza, ma se realizzasse una doppietta,
è gratis,
asado per tutti.
No, anche il vino gratis, pure il bere. Se fanno una doppietta, asado e vino gratis.
Va bene.
Rovinare, c'ho un piatto a qualità amore, si chiama Mi voglio rovinare, vedi? Perché il locale mio è la mia immagine, veramente, guarda. Non ho contato nessuno. Mi voglio rovinare, che sarebbe un piatto in cui c'è tutto grasso e magro di maiale. C'è costarella, capocollo, salsiccia, pancetta. Che se vai a fare l'analisi il giorno dopo...
che contento l'analista.
Oddio, cos'è, del farmacista forse, perché vai a comprare medicine. Però non è vero, non è vero. È il mangiare del contadino di una volta. Il contadino una volta lavorando sui campi, bruciava tante energie, cose che oggi noi non facciamo più. E quando arrivava a casa si mangiava sta bella pancetta sul pane fresco, sul pane a legna, e il contadino sapeva quello che doveva mangiare, capito? Perché lui doveva il giorno dopo ritornare al lavoro. E niente, così.
Peppe, ti scrivono i nostri radioascoltatori. Intanto Peppe sindaco subito, te lo manda Simone. Poi Peppe, l'asado è carne del bollito, poi fa anche il 60%.
E faremo il 60%.
Beh, che problema c'è?
Tanto peggio della prima categoria, non potevi andare.
Allora. Poi ce n'è un altro di messaggio. Ti scrivono, Peppe, è vero, una volta venivamo più spesso e ci vedevi più frequentemente. Siamo ritornati dopo un po' di tempo, ma non ti abbiamo trovato. Ci tenevamo a salutarti. Messaggio firmato Ale B e Chiara G.
Guarda,
una coppia, ragazzi, che voleva trascorrere una serata, magari l'ha trascorso uguale, ma non ti ha trovato, sì, ci tenevano a salutarti.
Io adesso, guarda, smetto, sto a Villa Musone adesso, smetto di telefonare con voi e vado su alla Qualità Amore. C'è mio figlio che è tifoso pure lui, è dell'Ancona, però ecco, certo, logicamente il boss sono io, e io con ogni cosa che faccio prendo parte, ci penso poco, specialmente quando c'è l'Ancona di mezzo. E infatti noi adesso faremo anche un nuovo spettacolino a Villa Musone,
sì.
Apriremo il nuovo locale il 26 novembre e la nuova... ero partito con un tipo di messaggio e invece adesso ne faccio un altro. Ero partito con un bambino che sognava la bistecca, che sarei stato io, e il sogno diventa realtà, perché i bambini sognano di fare quello, di fare quell'altro. Io sono come un bambino e i sogni si stanno avverando, e allora dicevano tutti, ma Peppe che fai? Apri a Villa Musone e chiudi ancora? No. Allora ho fatto un altro messaggio, Qualità Amore raddoppia, e uscirà fuori la pubblicità, adesso in anteprima Radio Tua, uscirà fuori alla baraccola manifesti giganti in cui scriveremo Qualità Amore raddoppia dal 26 novembre anche a Villa Musone. Perciò non è che Peppe molla, anzi. Peppe aumenta, facciamo la tripla, no, la doppia, facciamo la doppia. Villa Musone è un po' più piccolino, perché il paese è più piccolo, però è tosto pure qui, abbiamo un forno a legna, facciamo la griglia pure qui, la macelleria, una cucina, dolci di qualità, di casa, pasta di casa, è un macellaro che gli piace, sta bene, come quando io ero fiolo, che a tavola mi trattavano bene i miei genitori e io... quello che i miei sapori che di una volta li faccio assaggiare, come da 6 anni ad Ancona, li faccio assaggiare anche a Villa Musone, non solo cruda ma anche cotta. Qualità e amore raddoppia. E ti dico questo, io penso che sono l'unico, io non ho chiesto a tante altre aziende, altri commercianti, che fare sponsor per una squadra è sempre un supporto commerciale, un supporto pubblicitario per aiutare a lavorare di più. Io no, io avevo già un bel lavoro che mi rendeva bene, mi sono innamorato dell'Ancona in Serie B e mi sono invogliato, invaghito di una signora, non è la Juventus ma è l'Ancona, e ho aperto Qualità e Amore sull'entusiasmo che mi dettero i tifosi quando feci lo sponsor in Serie B. Venivano a frotte a Villa Musone, allora dico, cavoli, vengono a frotte a Villa Musone, e allora se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto, e io ho aperto l'Ancona Qualità Amore, ho speso tanti soldi, ma non è che è stato poi un progetto solo legato all'Ancona, però l'Ancona un buon
è stata 70... la spinta che ti
è
ha
stato... ma guarda, ti voglio dire, un buon 70%, io non avrei mai pensato di aprire alla baraccola vicino allo stadio, in questo posto qui, ma i tifosi a me mi hanno convinto a fare questo. E poi se qualcuno viene, qualcuno non fa in tempo a venire, non viene, logicamente io faccio un prodotto che piace non solo ai tifosi, piace a tanta gente, a tutte le persone che vogliono mangiare un po' di qualità e di cose buone marchigiane. E allora lavoro lo stesso bene, e poi sai, ogni botta che l'Ancona prende un pochettino la prendo anche io, e ste botte però noi i fianchi ce l'abbiamo buoni, la schiena è buona, stiamo sempre dritti, e con Marconi poi adesso ci stiamo sciogliendo bene, stiamo andando alla grande.
Grazie Peppe, grazie, ci grazie sentiamo presto.
E io sono un po', mi dilungo un po', vado a parlo della mia passione.
No, fai benissimo.
piace.
Fai benissimo, guarda, e ti ascoltiamo molto volentieri.
Veramente, non sono, io racconto verità, non è, tante volte uno dice magari quello, però veramente è quello che io credo, e che magari, e poi che ho la famiglia, come qualche famiglia non vuole che qualche imprenditore faccia quello che vuol fare, io la famiglia mi aiuta molto e mi sostiene, i miei figli, mia moglie soprattutto mi sta vicino in queste cose, perché gli investimenti non sono piccoli, sono molto molto grandi. E andiamo avanti e niente.
Ti aspettiamo a Osimo, ti aspettiamo a Osimo domenica.
Ti Osimo. Io spero di farcela, perché
l'orario è quello che è, in effetti.
E poi sai, sti paesi, poi, ecco, sto campionato, come ti ripeto ancora, è un campionato che secondo me l'Ancona tre salti bisogna farli d'ufficio, perché non è possibile giocare a Osimo, giocare col Marotta a Osimo, per me non ci sta proprio. Io mi sa che un giorno andrò in federazione, non è che mi incateno, però
quasi
e vado a parlare con qualcuno lì, ma come si fa qui, facciamo una petizione, vabbè, discorso. Vabbè,
grazie
comunque,
Peppe.
Oh, ragazzi, grazie di tutto, e grazie a te, grazie a Stefano, grazie a tutti quelli che girano intorno a questa trasmissione, perché è una trasmissione che veramente è una trasmissione bianco-rossa, veramente. Grazie a voi.
Grazie Peppe.
Grazie a tutti. Ciao Forza Anconitana.
Ciao, buona serata a Forza Anconitana. Ciao Giuseppe Cingolani, che con la sua simpatia ci ha tenuto compagnia.
Gli portare due salsicce in federazione. Faccio il salto di categoria.
Facendoci anche venire fame, no? Perché
l'assado.
Insomma,
parliamo
quello che
picagna.
Benissimo.
Insomma, basta.
Adesso andiamo in pubblicità, perché ancora non è finita. A tra poco.
Punto biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
ADV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su advcompany.srl o scrivi a info@advcompany.srl.
ADV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Radio Tua.
Radio Tua. La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Sono le 20:14, ultima parte di Punto Biancorosso dedicata al calcio a 5. Parleremo di Ancon Nova Marmi, perché la squadra di Bilò ha espugnato Potenza Picena nell'ultimo turno con il punteggio di 6-3, si mantiene a ridosso delle prime della classe ASKL Grottaccia. I dorici costretti ancora a sopperire alle pesanti assenze di Camporeale, Pinto e Campofredano sono partiti con il freno a mano tirato e si sono ritrovati sotto di due reti per la maggior parte della prima frazione. Poi c'è stata la reazione e si è passati addirittura alla svolta, perché il secondo tempo è stato da leoni, nel quale i biancorossi hanno ribaltato la gara e l'hanno chiusa con grandissima personalità. Primo tempo complicato per l'Ancon, lo dicevamo, i padroni di casa sono partiti subito forte e hanno trovato il vantaggio con un gran gol di Massacesi. Il raddoppio avveniva 16 minuti più tardi con la rete di uno scatenato Gattafoni, ma l'Ancon, pur barcollando, non mollava, e questa è una grandissima caratteristica degli uomini di Bilò. Nel recupero della prima frazione accade di tutto, con Di Placido che la riportava in gara al 30esimo, siglando la rete del 2-1. Gattafoni ancora segnava per i suoi e avanzava di due lunghezze quindi con la sua squadra. Colpo da KO quello inflitto dai potentini ai dorici, ma la svolta avveniva con Ciavattini un minuto più tardi, che trovava la rete dell'isperato 3-2 che mandava la compagine a riposo con un solo gol di differenza, e la partita rimaneva apertissima. Nella ripresa cambiava tutto, ma di questo ed altro ne parleremo tra pochissimo con il nostro ospite che è già collegato al telefono.
Radio Tua presenta il campionato dell'Ancon Nova Marmi Calcio a 5, in collaborazione con Antincendi Marche, tutto sulla sicurezza antincendio e antinfortunistica, in via Esino 145B a Torrette di Ancona. Ulisse SRL, pulizia, deratizzazioni, disinfestazioni sia civili che industriali, in via Marconi 55A a Falconara. Uromed, fornitura e servizi ospedalieri, apparecchiature biomedicali, in via Caduti del Lavoro 24 ad Ancona.
Grazie e buonasera per essere con noi a Valentino Foroni, allenatore dei portieri dell'Ancon Nova Marmi. Ciao Valentino.
Buonasera.
Raccontava ai nostri radioascoltatori l'ultimo turno, la grande prova di forza, un primo tempo così così, ma c'è stata comunque la reazione e una ripresa dove in campo si è vista solo una squadra con gli occhi della tigre.
Sì, è vero. È stata una partita, secondo me, giocata in maniera quasi perfetta, perché siamo partiti all'inizio, abbiamo sofferto un po' la squadra avversaria, ma penso che ci sta perché era una squadra che era partita con ben altri presupposti. Poi la nostra squadra ha preso le misure e è venuta fuori molto bene. Partita, diciamo, giocata sotto il punto di vista sia tattico che mentale in maniera quasi esemplare.
È una vittoria importantissima anche alla luce di una classifica che prevederà nel prossimo turno, quello di domani, una sfida tra capoliste, perché giocheranno Grottaccia e ASKL contro, e quindi era importante non perdere.
Sì, siamo lì e quindi ci crediamo, perché la squadra è migliorata tantissimo, i giovani si sono inseriti benissimo e secondo me abbiamo due giocatori che per questa categoria è un lusso, parlo di Bilò e Ciavattini, e quindi è doveroso secondo me provarci. Poi dopo la palla è rotonda, quindi tutti lo sappiamo. Però vedo una squadra concentrata sul pezzo, ci stiamo allenando bene, abbiamo recuperato due giocatori in settimana che per noi sono molto importanti, come Pinto e Campofredano, e quindi domani ci dovremo presentare, diciamo, quasi al completo.
Domani sera contro il Città di Falconara in casa al Palacus, mi raccomando, chi può è giusto che vada a sostenere una formazione che sta tanto ben facendo in questo campionato. Il calcio a 5 piace nella nostra città e quindi mi raccomando, domani tutti, mi riferisco ai nostri radioascoltatori, appunto tifosi dell'Ancon, al CUS per incitare i ragazzi di Bilò. Dicevi, la palla è rotonda, ma Valentino Foroni deve essere bravo ad allenare i suoi portieri, no? Per evitare che il pallone, appunto, scavalchi il portiere dell'Ancon.
Sì, diciamo che in questo momento il nostro portiere ci sta tenendo a galla, perché sta facendo il suo nei momenti importanti e cruciali di tutte le partite. È un portiere giovane,
però c'ha tanta 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 voglia di lavorare, e è disponibile, si è inserito bene con il gruppo, con la squadra l'ha accettato molto bene, e quindi personalmente sono molto contento. Stiamo aspettando un altro ragazzo che purtroppo ci ha avuto un problemino, sta recuperando, un ragazzo giovane, 17 anni, con ottime prospettive, e quindi i portieri stanno facendo la loro parte.
E detto da te, insomma, che hai avuto esperienza in Serie A come giocatore, no? È un buon auspicio senz'altro. Come ti trovi con l'Ancon?
Bene, molto bene. C'è un gruppo fantastico, una dirigenza sempre presente, e ci sono dei giocatori che già conoscevo, degli ex compagni, e ci sono tutti i presupposti per poter far bene.
Adesso hai trovato una struttura, Valentino, è così? Hai trovato già un ambiente pronto, coeso per
sì,
il salto?
Sì, un ambiente fatto, dei ragazzi veri, e una società appassionata che non ci fa mancare niente, e quindi adesso sta, tra virgolette, a noi ottenere il massimo da tutto questo. E poi dopo ti dicevo, il campo purtroppo è quello che parla, e quindi, però io sono molto fiducioso, perché sto con i ragazzi tutta la settimana, vedo come si allenano, e vedo con quanta passione e impegno di far allenare il nostro allenatore, che è anche il nostro giocatore, e quindi sono molto fiducioso e positivo.
Come giudichi il torneo che si sta disputando? Equilibrato?
Secondo
non c'è
me,
una squadra in fuga ancora?
No, la squadra massa campionato non c'è, ecco perché appunto è importante essere sempre lì. Ci sono, a mio avviso, due squadre diciamo attrezzate per poter far bene, che è la SKL e il Grottaccia, però noi siamo lì, e se tutto va come deve andare penso che ci rimarremo fino in fondo, poi nessuno può sapere quello che può succedere domani.
Grazie allora e buona fortuna, Valentino.
Prego, prego e buona serata, arrivederci.
Grazie a Valentino Foroni, allenatore dei portieri dell'Ancon Nova Marmi, che domani sera al Palacus affronterà appunto in casa la formazione Città di Falconara. Un appuntamento da non perdere, un appuntamento assolutamente da vincere, proprio perché le altre duellanti per il salto di categoria si affronteranno tra loro, appunto la ASK e il Grottaccia.
Radio Tua ha presentato il campionato dell'Ancon Nova Marmi Calcio a 5 in collaborazione con Antincendi Marche, tutto sulla sicurezza antincendio e antinfortunistica, in via Esino 145B a Torrette di Ancona, Ulisse SRL, pulizia, deratizzazioni, disinfestazioni sia civili che industriali, in via Marconi 55A a Falconara, Uromed, forniture e servizi ospedalieri, apparecchiature biomedicali, in via Caduti del Lavoro 24 ad Ancona.
Punto Biancorosso.
Sono le 20:25 in conclusione ormai del programma, ma ancora con qualche notizia da dare, in particolare per quello che concerne l'Anconitana, visto che si è concluso da non molto l'allenamento. Dobbiamo darvi anche un'altra notizia però, perché purtroppo la terra continua a tremare e a spaventare nella zona del cratere sismico. Alle 19:04 infatti si è verificata una scossa di magnitudo 3.7 con epicentro nella zona tra Cumoli e Città Reale, in provincia di Rieti, a pochi chilometri dal confine con le Marche, nella zona di Sibillini di Arquata del Tronto. La scossa, originatasi a 10 km di profondità, è stata distintamente avvertita dalla popolazione, ma al momento non si segnalano danni o feriti. Notizia che riporta il sito online del Corriere Adriatico, ma che anche i nostri attenti radioascoltatori ce l'avevano segnalato in corso d'opera a distanza di un anno. Quindi è vero che la terra più o meno ha continuato nelle zone già colpite a tremare sempre, ma questa sera si è avvertita una scossa un pochino più forte. Cristian, le notizie sull'Anconitana?
Notizie, diciamo che per quanto riguarda gli infortunati, l'infermeria, per quanto riguarda il cubano Pezzeghia e Tantuccio, che appunto sono usciti malconci dal match di domenica scorsa contro il Chiaravalle. A quanto pare, queste notizie che ci arriva tramite il nostro Daniele Tittarelli, che oggi era appunto all'allenamento, quindi sul campo a vivere le situazioni da vicino, si prenderà una decisione per entrambe nella giornata di sabato, quindi nella rifinitura. Esatto, non si stanno allenando al massimo in questo momento, ci segnala, però appunto ci sarà da valutare bene con la rifinitura di sabato. Da quello che sappiamo, Tantuccio vorrebbe stringere i denti ed essere della partita, mentre per quanto riguarda il cubano Pesseghia non saprei aggiungere altro.
Sì, è un infortunio più delicato, muscolare, che può sempre far registrare delle ricadute. Esatto. Quindi lo staff sanitario monitorerà con attenzione le prestazioni e le condizioni soprattutto del cubano. Sono le 20:28, se avete perso qualche battuta potete riascoltarci in replica domani alle 13:10 o altrimenti tra mezz'ora circa direttamente in podcast, disponibile sul nostro sito che è www.radiotua.com. I temi di attualità domani sera ritorneranno grazie a Ferdinando Vicini, che domani arriverà, tanto per riprendere un brano musicale che piace tanto a Stefano, di Nilla Zilli, no? È così? Prima lo canticchiava, era divertito, quindi domani arriverà Ferdinando.
È una news musicale.
Via. E domani con Cristian Camilletti, che ancora...
Posso dire una cosa a proposito di quello che hai appena detto, di contraltare alla notizia che è tornata a tremare la terra, ma in realtà non si è mai fermata. Solamente che fa meno notizia il fatto che ci siano scosse più ampie. Allora, tante promesse, ritorniamo all'apertura nostra, di cui abbiamo fatto la puntata odierna, anche lì tante promesse, poi bisogna vedere i fatti e come vanno a finire. Tante promesse di riuscire ad avere le casette per tutti prima che arrivasse l'inverno. Siamo ormai entrati nell'inverno, le casette per tutte non ci sono. Oggi la notizia che dal prossimo 16 dicembre i terremotati torneranno a pagare le tasse, e giustamente è tornata a tremare la terra. Mi sembra corretto.
Mi sembra giusto, sì.
Bene. Grazie, è veramente tutto. Al piacere di ritrovarvi per quello che mi riguarda domenica per la radio cronaca diretta dal Diana di Osimo di Ancona San Biagio, di San Biagio Anconitana, o meglio, fischio d'inizio 14:30. Noi inizieremo il collegamento un pochino prima. Domani sera, no, fa così con la manina, dice non è vero, vedi il malfidato del nostro Stefano. E mentre domani sera, scherzi a parte, tornerà appunto Biancorosso alle 18:30. Buona serata a tutti.
Un saluto.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.